Hai sentito? A maggio c'è il compleanno di Iperceramica.
Dobbiamo fare un regalo.
Ce lo fanno loro. Per i 20 anni ci sono 20 prodotti con sconti mai visti e 1000 offerte su pavimenti, bagni, rivestimenti.
E andiamo a vederli. Tra l'altro in negozio c'è anche Ristruttura Smart, che ci segue in tutti i lavori.
Ah, loro ristrutturano e noi risparmiamo. Mi piace.
Iperceramica. Vieni a innamorarti di casa tua.
Il tuo cane è il tuo cane, che sia bullo, scheggia o batuffolo, comunque sia è unico, unico come il suo piatto preferito. Miglior cane unico, una proteina, 1000 qualità. Morando, la storia del pet food in Italia. If my body was a boat, could you steer that sailor? I can feel like it's a 1960s Hollywood trailer. Classic like cars, classic like Elizabeth Taylor. You to romance me, I need a give and not a take. Who's what I need? Just cause I could love you if I really wanted to. You could be my glass of wine. Sunset, I mean exhale, my exes. Baby, 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 would you? Would you make it alright? Or maybe that much better. If you wanted, you could make it all worth it, worth it, worth it, worth it. Ooh, when I see the sunrise of you, make it up much better. So I'm hope you're gonna make it all worth it, worth it, worth it, worth it. Ooh, worth all of the time I'm about to give you back. So I hope you're gonna make it all worth it, worth it, worth it. The night. Something about it's making me cry. My soul, it did decide. Feel my body shuffle in your moonlight. Let me have the time of my life. Check your credentials, self-residentials. Ooh, baby boy, you got so much potential. Baby, 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 would you?
State facendo? Cosa state mettendo in ordine? No,
no, la pulivo.
Madonna.
Oramai ho un'attenzione per
questo
la casa.
Gemellaggio, mi sto un
po'
preoccupando.
Ci prendiamo cura l'una dell'altra.
Allora, come avrete capito, al posto dell'omino coi baffi sono arrivate le ragazze con i capelli lunghi e gli atleti quelli seri. È il momento di DJ Training Center.
Da Radio DJ, Linus presenta DJ Training Center. Better, better, stronger. DJ Training
Tutte le domeniche fra mezzogiorno e le 13 insieme con Linus, ok, ma soprattutto con Ele Casi, la nostra esperta in nutrizione dell'Equipe Enervit. Buongiorno.
Buongiorno.
Cosa faceva quella lì? Ti disturbava? Dimmelo.
No, si stava prendendo cura di me, era un attimo da spiluccarmi un attimo che avevo preso i piumini sulla
quella
maglia.
Quella lì è Alessandra, buongiorno. E l'atleta, quello serio, sarebbe Daniel Fontana. Buongiorno Daniel.
A
buongiorno,
volte serio.
Molto serio.
Buongiorno. Senti, ti volevo chiedere una cosa, questa mattina è ancora in svolgimento, c'è la London Marathon che è una delle più belle in assoluto, fa parte del grande slam delle maratone, ma è anche una delle più frequentate in assoluto. Credo che sia stata la prima a sfondare il muro dei 40.000 partecipanti, ovviamente subito dopo quella di New York. Tu, che pure hai fatto quanti Ironman nella tua esistenza?
Io non ho mai fatto il conto degli Ironman, avrò fatto una trentina di Ironman.
Come non hai fatto il conto?
Ma no.
Adesso guardo su Wikipedia e ce lo dirà, vediamo.
Esatto, potrebbe anche esserci scritto. Oppure lo potrai fare quando sarai vecchio davanti al camino con i tuoi nipotini. E questa qua il nonno l'ha fatta, Però non hai mai fatto, come dice Ele Casi, una maratona a secco, cioè una maratona al di fuori di un Ironman.
Non ho mai fatto una maratona perché, paradossalmente, anche se ho fatto tanti Ironman, alla maratona ho sempre avuto paura, perché la maratona è diversa.
Hai paura che facendola sul serio diventi troppo impegnativa?
Perché è impegnativo e perché io faccio sempre questa metafora, che la maratona è un conto matematico dove tu ti devi preparare a una certa velocità e devi rispettare quel tempo lì, e tu sai che se non sbagli l'alimentazione e la preparazione, al 37esimo, al 35esimo, forse mai arriverà il muro.
Confermo che funziona.
Sì, arriverà la
crisi. Però funzionerà così anche nell'Ironman.
Nel triathlon il muro può essere al chilometro zero.
Lo prendi subito in partenza.
E quindi è un po' più romantico.
Senti, ma tra i tanti triathlon, anzi Ironman, che hai fatto, qual è la maratona più veloce? Qual è stata?
La maratona più veloce che io ho fatto è stato nell'Ironman Florida, negli Stati Uniti, e in Panama Beach ho fatto 2 ore e 49.
Urca. Quindi ipoteticamente, se tu ne avessi fatta una da sola, potevi tentare le 2 ore e mezza nel momento in cui eri in forma.
Sì, avrei potuto sicuramente fare. Poi la maratona va preparata.
No, certo.
Va preparata,
certo,
con serietà e con metodo. Io avrei potuto fare 2:30, però il fatto di essere un atleta professionista e fare 2:30 e non arrivare tra i primi 10 delle donne,
certo,
non era molto.
Con 2:30 sei soltanto un amatore.
Sì,
evoluto.
Un buon amatore di buon livello.
Però prima o poi una voglia.
Sì, devo trovare.
Hai una corridora anche in casa.
Praticamente gli stai facendo dire sì, la farò
in
qualche modo.
Chiamo io tua moglie.
Chiama mia moglie, facciamo New York e andiamo.
Sì, la fate tra virgolette passeggiando, con un nome falso, guarda.
Conoscendo mia moglie, passeggiando è difficile.
C'è una domanda per Ele Casi che è interessante. È vero che se il pane viene congelato, anche tostato, fa meno male rispetto al consumo fresco?
È vero, quindi o refrigerato, o meglio raffermo, quindi dopo un paio di giorni ha una risposta glicemica migliore rispetto al pane fresco. E questo perché, abbassandosi l'umidità del pane, quindi vuoi tostato, vuoi raffermo, vuoi eventualmente surgelato e ritostato per appunto consumarlo, si abbassa l'umidità, e quindi che cosa accade? Che l'amido che contiene ritorna nella sua forma originaria, abbassando appunto l'indice glicemico del pane stesso.
Cambia la consistenza però.
Cambia, sì, proprio per questo, quella ne è una prova del fatto che cambia la risposta dell'amido. L'amido che è contenuto.
Una volta si usava, quando si finiva la serata al cinema o in discoteca, di fermarsi a un fornaio che stava appunto sfornando il pane fresco, che ha un profumo che forse i ragazzi neanche più conoscono, no? Una volta era un po' più normale trovarlo e sentirlo. Sì. Lo so, la risposta tra...
Ti sto aspettando
al
barco.
La risposta la so già. È vero che non fa benissimo mangiare un pane appena cucinato?
Ma, no, ma soprattutto anche in realtà l'odore, tant'è che...
Come l'odore? Fa male anche l'odore?
Fissa che già il profumo appunto del pane, dei farinacei, stimola l'insulina ancora prima di consumarlo, tant'è che c'era un professore, ti racconto questo piccolo siparietto, abbastanza in sovrappeso, non faccio il nome, e diceva che lui era in sovrappeso perché lavorava vicino a una fabbrica di dolciumi. In realtà non era vero, era perché gli piaceva mangiare, però esatto.
Ma voi sapete che invece utilizzare questo profumo, quello del pane, è una tecnica usata da chi vende case, perché c'è stato uno studio: se tu inviti le persone a visitare una casa dove c'è questo profumo, è più probabile vendere l'appartamento.
Beh, perché ti dà più sapore di casa.
Esatto.
No?
Ti è piaciuta?
Moltissimo, ma si vede che ormai sei una professionista. Mettiamo una canzone e poi torniamo. Su Radio DJ, questo era Mark Ronson, la voce però ve la ricordate, era quella fantastica di Amy Winehouse. Domanda per Daniel Fontana, che è qui con noi. Valerio dice: mi sto allenando per la media distanza del challenge di Cesenatico, quindi sarà a settembre?
È il 12 maggio, se non sbaglio.
Ah, così prima?
È sempre stata una gara molto tradizionale.
Ah,
prima
ah
era
no, io lo confondo,
Rimini,
con, lo confondo con quello di Cervia, sorry.
Prima era Rimini, dopo a Riccione, adesso Cesenatico.
Okay. È un challenge itinerante.
È un challenge sempre lì in zona.
Sempre Adriatico. La mia prima prova da triatleta, quindi lui parte non con un triathlon normale, ma già con una distanza importante. Chiede: il meteo e la temperatura influenzano il modo di alimentarsi in gara?
Influenzano, sì, anche perché a maggio a Cesenatico si può trovare una giornata caldissima o si può trovare, certo, come è già successo, certo, freddo e pioggia. Bisogna fare intanto guardare le previsioni. Se fa tanto caldo, bisogna cercare di integrare attraverso le borracce, mettere i carboidrati nelle borracce, meno le barrette, e sicuramente portare più acqua.
E se fa freddo invece?
Se fa freddo si può mangiare di più, si può mangiare più barrette, si può masticare e si può utilizzare anche più la caffeina.
Tu preferivi le gare calde, mi sa.
Io ero molto forte, io riuscivo a resistere di più al caldo.
Anche Stefano è un corridore,
sì,
da maratone,
sì,
calde,
sì,
beh,
sì,
ha vinto Atene,
esattamente.
Era calda per eccellenza, insomma.
Vabbè, Elisa fa una domanda legata a un mito che c'è intorno all'alimentazione.
Sì?
In che ordine vanno presi gli alimenti durante il pasto per tenere sotto controllo il picco glicemico? Ci sono mille teorie su questo.
Sì, mille, ma solo una, diciamo così, vera, che è quella di assumere prima degli alimenti che rallentano l'aumento della glicemia. Quindi cosa vuol dire? Ci sono delle bellissime review che mettono in mostra che quando noi assumiamo prima la verdura, poi l'alimento fonte di proteine e poi i carboidrati in quest'ordine, la risposta glicemica è nettamente migliore rispetto, per esempio, a assumere prima i carboidrati, poi le proteine, poi la verdura. Questo proprio perché, ad esempio, le fibre della verdura creano una specie di filtro a livello poi dello stomaco e quindi appunto rallentano questo aumento della glicemia. In realtà noi poi digeriamo già in bocca, cioè una prima parte di digestione avviene già in bocca, però questi studi mettono in luce questa particolare strategia. Poi è vero, nello stomaco si mischia tutto e via dicendo, certo. Ma questo in realtà è molto molto interessante ed è provato scientificamente, a tal punto che una biochimica che si chiama Jessie Inchauspé, se non ricordo male, non mi ricordo come si pronunci, che va tantissimo di moda sui social, sta facendo un grandissimo lavoro nel mostrare quanto assumendo un alimento con delle fibre prima di un alimento con carboidrati migliori quella che è la risposta glicemica. Ad esempio, okay, una brioche, un donuts, insomma un dolce, se prima assumiamo un tipo di verdura, al di là dell'abbinamento di gusto, però la risposta è decisamente differente.
E quindi al mattino cosa facciamo? Cosa mettiamo, visto che al mattino è un po' più difficile mangiare la verdura?
Allora, in questo caso i grassi, perché anche i grassi, non stimolando l'insulina, in realtà possono creare una specie di filtro e rallentare quello che è l'aumento della glicemia. Non a caso, se noi mangiamo subito dei grassi quando andiamo a correre, poi ci rimangono sullo stomaco, come diciamo, ma proprio perché i grassi rallentano lo svuotamento dello stomaco. E questo, in tal senso, quindi il controllo glicemico è un vantaggio. È un vantaggio per favorire la lucidità mentale, favorire il dimagrimento, favorire il mantenimento.
Però quando
del
tu
peso...
dici alla gente che deve mangiare dei grassi per primi, la gente va un po' in confusione, perché mangiare i grassi è una cosa come... è un ossimoro, cioè i grassi non si mangiano, i grassi sono dentro a qualcos'altro, certo, che si sta mangiando. E invece
no, perché noi arriviamo da una cultura che ci ha portato a riconoscere i grassi come un nutriente cattivo, un demone da cui star lontano.
Dimmi un grasso che puoi mangiare da solo.
Le mandorle, ad esempio, prima Alessandra diceva giustamente, al mattino ti alzi, non è che nella colazione all'italiana prepari delle verdure come ad esempio magari i medio orientali. E allora assumere ad esempio delle noci, delle nocciole, delle mandorle, mentre prepari il caffè, mentre prepari la tua colazione, ti aiuta già a creare questa base. Mi ricordo che qualche
Sapevi
puntata...
Questo, Daniel?
Sì, perché ho vissuto tanto con Elena.
Guarda come il carcerato
perché
guarda l'aguzzino.
Dovevi fare così, quindi, quando eri...
Io la mia strategia, che è quella di assumere gli omega 3 a digiuno mentre faccio il caffè, e quindi sono a posto con i grassi, con gli antinfiammatori naturali.
Anche assolutamente, confermo. E ti ricordi quando abbiamo parlato del cucchiaio di olio extravergine di oliva a colazione qualche puntata fa?
Sì,
per chi ne ha
il
coraggio, quella è un'altra strategia.
L'ho resettato, però me lo ricordo.
Stranamente non ricorda dov'è che ci siamo già visti, dov'è che ci siamo già visti. E lei ovviamente non ci casca, io e te non ci siamo mai visti, io e te non ci siamo mai visti. Belle labbra tra parentesi, ma aveva degli occhi un po' tristi, aveva degli occhi un po' tristi. Forse che a crederci sono solo i poveri cristi, sono solo i poveri cristi. Ma dimmi che sapore ha, che so che tu sai di sai, però anche d'estate con te tremo e non va piano questo tremore. Qui sto sotto di te, tornando da dietro l'angolo, lei gli dice stuzzicandolo, immagini se ci hanno visti, ti immagini se ci hanno visti. Preoccuparsi di quello che pensano gli altri, lui risponde, è compito degli scacchisti, è compito degli scacchisti. Ma dimmi che sapore
venire e prendere dei vizi, ma cosa me ne frega tanto, resto qua.
Ma dimmi che sapore ha, che so che tu sai di veleno, e col veleno mi avvelenerò. Io non lo so chi sei, però anche d'estate con te tremo, e non va piano questo treno per qui sto sotto di te.
Tara Nice, tu Radio DJ, Veleno, DJ Training Center fino alle 13, stiamo parlando di tutto quello che non è veleno, ma no, è cosa buona e giusta. Francesco dice, vado in piscina alle 6 di mattina, per cui faccio colazione alle 5. Cosa si mangia però a quell'ora? È bello che dice, faccio colazione alle 5, e poi ti sì, chiede cosa si mangia, come per dire che non è molto convinto di mangiare quello che è giusto. In realtà forse alle 5 di mattina si potrebbe anche non fare colazione, a meno che non fai... Sentiamo invece qualcuno che va in piscina la mattina
alle
presto.
7, alle 7 sono in acqua.
Hai già mangiato prima?
Sì, io mangio sempre le stesse cose. Intanto vi consiglio di preparare la colazione la sera prima, perché aumentare la quantità di sonno è più salutare che
perdere tempo davanti ai fornelli
per fare una buona colazione. E io faccio sempre le stesse cose. Faccio un porridge, avena, e frutta secca, un cucchiaio di proteina in polvere, e con latte senza lattosio o latte di soia, una mocca da tre.
Okay. Urca. Solo per te?
Solo, non c'è nessuno.
A quell'ora sveglio.
Okay. E lo
questo quanto
molto
tempo
bene
prima di entrare in acqua? Se entri in acqua alle 7, alle 6?
Un'oretta prima.
E ce la fai a digerirlo?
Sì, perché il nuoto è come la bicicletta, riesci a mangiare prima di...
Okay.
E poi si fa un allenamento lungo per fare dopo la colazione vera.
Allora, guarda, io ero molto più pigra quando nuotavo alle 7 con Daniel al mattino. La cosa che facevo era dormire fino a mezz'ora prima di entrare in acqua e mangiare una barretta mentre guidavo verso la piscina. Quindi questa potrebbe essere una soluzione.
Una strategia, diciamo.
Esatto, una strategia. Ma anche perché in realtà quando noi ci svegliamo molto presto al mattino non abbiamo consumato così tanto glicogeno epatico.
Cioè quello che
zucchero.
Dicevo che si può anche non mangiare.
Esattamente.
Quasi, no?
È anche vero però che se fai un allenamento di nuoto abbastanza intenso,
certo,
questo ti richiede carboidrati.
Dipende da quanto nuoti.
Esatto, quindi o ad esempio puoi fare la colazione di Daniel se sei allenato a digerirla, oppure una barretta energetica, oppure puoi andare a digiuno e portare con te ad esempio i carbogel che si utilizzano.
Giorgio, triatleta, come faccio a capire se in gara mi sto idratando a sufficienza?
Allora, intanto devi interpretare in funzione del meteo e del caldo che fanno. Nello stesso alle Hawaii con 40 gradi, un tasso di umidità molto alto, che una gara in Svezia, per esempio, che fa molto freddo. Il concetto fondamentale, secondo me, è quello di controllare e pianificare allo stesso modo che facciamo l'alimentazione, fare l'idratazione, perché mi è capitato anche a me, quando uno pensa che quando fa tanto caldo dici io bevo tutto quello che posso, ogni bottiglia che prendo la bevo, e poi la capacità del nostro corpo di smaltire l'acqua, di assorbire l'acqua nello stomaco è limitata. Quindi una misura quando fa tanto caldo, anche un massimo di un litro d'acqua all'ora, soprattutto in bici, non dobbiamo andare oltre.
E soprattutto se posso aggiungere non solo acqua ma anche il principale minerale che è presente nel sudore, quindi il sodio, che è da recuperare.
Certo.
Tant'è che oggigiorno praticamente tutte le soluzioni a base di carboidrati per le lunghe distanze portano con sé anche del sodio, proprio perché è difficile recuperarlo nella giusta maniera. Il sodio serve a livello intestinale per assorbire l'acqua, perché altrimenti il rischio è quando beviamo che l'acqua evapori subito attraverso la sudorazione,
certo,
cioè che il sudore evapori, oppure che l'acqua permanga a livello intestinale aumentando il rischio di stress. Quindi mi raccomando acqua, ma anche sodio, i principali minerali.
Allora, torniamo tra poco per le vostre domande. 347-342-5220.
DJ Training Center. DJ Training Center.
Older. Don't think I tried this one before.
think I like it, honey.
È domenica mattina e Radio DJ, c'è il DJ Training Center, siamo con Daniel Fontana, c'è Le Casi, c'è Alessandra e c'è un ascoltatore o un'ascoltatrice, non saprei, che dice, che chiede anzi, ho una dieta equilibrata ma non so quanto bisogna camminare al giorno per dimagrire, quindi siamo usciti dal mondo degli Ironman, siamo tornati fra le persone normali e chiede 10.000 passi, un'ora?
Ottimo, se hai tempo un'ora al giorno per camminare tutti i giorni è fantastico, in realtà anche 40 minuti sono sufficienti, però ti do delle altre belle notizie perché c'è un minimo sindacale che è stato visto secondo gli studi scientifici che è intorno ai 2.500-2.700 passi al giorno, oppure già se vuoi fare qualcosa di più sostanzioso ma non hai così a tempo come ad esempio immagino il weekend per i tuoi 10.000 passi, anche 7.500 passi sembrano essere un buon,
esattamente, però diciamo 10.000 è un bel target,
10.000 è un bel target, ovviamente gioca con i ritmi all'interno di questi 10.000.
10.000 giusti, io controllo sempre, cerco di farne sempre 10.000 al
davvero?
Giorno. Eh sì, almeno. Tu? No?
No, io ne faccio pochissimi, cioè nel senso che se vado a correre è un conto.
Certo.
Ma se non vado a correre la mia media è molto bassa, tipo 2.500, una roba di questo genere.
Sei immobile.
È per questo. Vabbè, sono qua seduto che sto parlando.
Hai ragione,
insomma.
Hai ragione. Stefano da Parigi, nei miei allenamenti per il triathlon la bici è quello in cui vado peggio. Per migliorare il ritmo è sufficiente macinare chilometri o serve anche altro?
Allora, per la bicicletta sicuramente è importante fare volume, cioè bisogna fare la maggior quantità di ore che possibili, da fare già fare 10 ore a settimana è tantissimo, poi una volta che il volume è stato raggiunto, per ottimizzare il tempo e per migliorare la qualità degli allenamenti vi consiglio di fare dei lavori di variazione di ritmo, di fare lavori più strutturati che si possono fare comodamente a casa sui rulli.
C'è una bella domanda, che è quella che arriva da Sam, da un piccolo paese che si chiama Lucrezia, molto bello il nome, provincia di Pù, quindi Pesaro Urbino. Dice, sono un giocatore di calcio a 5, gioco ad alti livelli, ho 30 anni e una buona gamba. A breve, vicino al mio paese, si terrà una 10 km e mi chiedo se sarei in grado di sostenerla, dato che, per quanto allenato, il mio sport richiede sforzi e ritmi completamente differenti. What do you think?
Ma sì, ma certo che ce la fai, poi dipende vabbè, anche dal tuo ruolo, ma sai che alcuni giocatori di calcio è stato osservato che corrono anche più di 10 km a partita,
sì.
È vero, con sforzi intermittenti, però comunque la base per
correre. Tu lo sai che i calciatori odiano correre.
Io so, lo so,
è
bene.
La cosa...
so bene.
È la cosa che odiano maggiormente,
sì.
Cioè fargli fare qualunque tipo di esercizio, ma non li fare correre nel senso di correre a lungo, cioè loro fanno gli scatti, le ripetute da un estremo all'altro del campo, ma correre in tondo è la cosa che detestano.
I calciatori, ma anche i cestisti. Io mi ricordo il preparatore atletico di Carlton Myers ai tempi che era disperato perché andava a togliere tutti i cinesini dal campo dove aveva fatto il percorso.
I cinesini
appunto,
sono quella specie di piccoli birilli di plastica.
Perché odiava
non
correre.
C'è razzismo.
Dei piccoli bimbi cinesi.
Andrea, 47 anni, per Daniel. Sportivo da sempre, triatleta da qualche anno. Lotto regolarmente per non ritrovarmi nelle ultime righe della classifica. E per questo ce l'ho con quelli che barano stando in scia anche nelle gare no draft in cui questo è vietato.
Allora, le gare non draft vuol dire che non si può stare dietro un'altra bicicletta, c'è la gara individuale e devi farla da solo. Succede che nelle gare soprattutto più piatte la natura dell'uomo che tende sempre a...
Uno magari non lo fa neanche apposta.
A barare.
Sì, diciamo che l'occasione fa il ladro, come si dice bene in Italia, fa sì che ci sono dei grandi grupponi dove quelli che vanno dietro vanno senza far fatica e quelli che vanno da soli fanno tantissima fatica e si ritrovano dietro la classifica. Allora il mio consiglio è, se tu sei un purista dove vuoi soltanto raggiungere i tuoi risultati personali, o scegli delle gare molto, molto dure come Icon, l'Ironman di Icon o Nizza dove c'è tanta salita, o devi mettere l'anima in pace e fare la tua gara.
E poi comunque ricordati che la gara la fai con te stesso, non la fai con gli altri.
Sì, se hai ambizione di classifica devi un po' adattarti e cercare di, quando ti sorpassa un gruppo, di barare il meno possibile.
Ma sono così tanti quelli che lo fanno?
Diciamo che
dipende anche dall'organizzazione.
Poi si chiede agli atleti, nessuno ha mai barato, anche quelli che anche quelli che hanno preso il penalty dicono no perché era una situazione
è colpa
dinamica
degli altri.
Ma
cioè come fai a prendere una penalità in una gara così?
Perché sono severissimi
ma tipo giusto. Fammi un esempio.
E il giudice ti vede che tu sei a un metro di un altro ciclista quando dovresti essere almeno a 10 metri.
Ah, vedi,
però se tu chiedi all'atleta ti dice ma io lo stavo sorpassando.
Guarda, io ho fatto 2 frazioni di bicicletta di 2 mezzi Ironman a Pescara, tutti e 2, quindi 90 chilometri. Una volta no, mi ricordo che l'ho fatta sempre tutta quanta da solo. Un'altra volta invece mi ricordo che negli ultimi chilometri, quando si arrivava in quella specie di tangenziale prima di Pescara, si era formato un gruppone, io ho detto che cazzo faccio, sono l'unico scemo che non si fa dare un passaggio.
Lì poi si andava anche ben veloci.
Ma di brutto anche.
L'asse attrezzato.
L'asse attrezzato, bravissimo.
You can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you and make you want me.
Now that I escape, sleep, walk awake. Those who come late know the world ain't kicked. Jail bars ain't golden gates. Those who fake, they break. When they meet their 400-pound mate, if I could rule the world, everyone would have a gun. And together, of course, we get the up and on their horse. I kick around, drinking moonshine. I pour a sip on the concrete for the deceased. But no, don't weep. Why Clef's in a state of sleep, thinking about the robbery that I did last week. Money in the bag, banker look like a drag. I wanna play with pelicans from here to Baghdad. Gun blast, think fast, I think I'm hit. My girl pinched my hips to see if I still exist. I think not, I'll send a letter to my friends. A born again, a hooligan, only to be king again.
Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and take it slowly. You can't run.
Ready or not, refugees taking over. The Buffalo Soldier, dreadlock roster. On the 12th hour, fly by in my bomber. Crews run for cover, now they under pushing up flowers. Super fly, true lies do or die. Toss me high, only puff fly with my crew from like high. I, refugee from Guantanamo Bay. Dance around the border like I'm Cassius Clay.
Ready or not, here I come. You can't hide.
Nobody.
Gonna find.
Fugees su Radio DJ, pensa neanche a farlo apposta, caro Alex, tu che scegli le canzoni. Prima hai messo Valerie con la voce di Amy Winehouse, Lauryn Hill, la cantante dei Fugees, era la cantante contemporanea, diciamo così, preferita da Amy Winehouse.
Ah, beh,
l'ha detto
credo
in un sacco di interviste.
Grandissima.
Prego.
Voce. Allora, per Elena, mamma di 2 bambini di 5 e 9 anni, faccio Pilates 3 volte a settimana, nuoto e cerco di muovermi il più possibile a piedi. Nonostante questo, mi sembra che i miei bassi addominali siano deboli e continuo ad avere un po' di pancetta. Possibile che i 2 parti di cui un cesareo abbiano cambiato la mia struttura addominale in modo definitivo?
Io sento il silenzio che è sceso in tutta Italia fra tutte le donne che stanno ascoltando la radio in questo momento. La voglio sapere, la voglio.
Sì, però ho una buona notizia per quelle che saranno neomamme, perché la cosa fondamentale è lavorare da subito. Da subito cosa vuol dire? A partire dai 40 giorni dopo il parto, con appunto l'ok del ginecologo per il pavimento pelvico, è subito il momento di lavorare per recuperare la diastasi dei retti. Cioè, hai presente quella linea che vedi davanti sugli addominali, quella linea dritta che passa sotto all'ombelico, ecco. In realtà
c'è una sopra e una sotto, sai, il six pack, cavoli, Alessandro. Alessandra.
No, beh, c'è Mira Tchaikovsky che ha quella linea molto marcata,
quella verticale,
che va di moda tra le ragazzine, purtroppo, perché lì poi c'è questa
è quella.
Quindi che cosa accade? Che quando la pancia cresce, ovviamente questa linea tende ad allargarsi, certo. Ma quello che tende ad allargarsi è questo tessuto che c'è appunto tra il six pack, come dicevi tu un attimo fa, e dobbiamo recuperarne subito l'elasticità. Prima iniziamo a lavorarci, ovviamente, come vi dicevo prima, con tutte le avvertenze della situazione, meglio è, più riusciamo a recuperarlo. Possiamo comunque recuperarlo anche più avanti, ovviamente qualcosa di elasticità perderemo, quindi certo. E poi dipende anche dal volume della pancia.
Comunque esiste nel tessuto della pancia proprio una striscia,
si chiama linea alba, è quella che in realtà,
che è come
poi
la
durante...
striscia quella che separa le corsie sì, della, delle strade e delle macchine,
che insomma. In gravidanza prende il nome di linea bruna per l'alterazione di tutti gli ormoni. Infatti quando vedi la pancia delle mamme vedi quella linea marrone, in realtà, che passa dal torace verso il pube, la pancia, certo, la attraversa,
vero,
e
vero.
Prende proprio quel colore per l'alterazione
degli
ormoni.
Quindi un mese dopo il parto si può cominciare a fare qualcosa,
sì, alcuni esercizi, magari parla in questo caso con la tua insegnante di Pilates che possa farti fare, sì, tu so che ti ci vogliono portare, quindi potresti anche sorprendermi.
Allora Davide, ciclista, quando pedalo ho la percezione che un quadricipite si sforzi di più dell'altro, secondo voi è normale o è una questione di postura oppure è soltanto la mia percezione?
Sicuramente un quadricipite si sforza più dell'altro, bisogna fare un controllo magari con uno smartwatch o con semplicemente facendo degli esercizi monopodalici, quindi con una sola gamba, che può essere la leg extension o un mezzo squat, per capire quanta forza e quanto intelligente è una gamba rispetto all'altra.
Certo, a volte ce n'è una che va un po' a rimorchio dell'altra, no? Magari ce n'è una che guida e l'altra che gli va dietro.
Certo, quasi sempre, e questo può portare anche a avere degli squilibri e delle
quando diciamo degli squilibri del 2-3% sono accettabili.
Ci sono dei misuratori di potenza in bicicletta, vero, che riescono a darci informazioni rispetto, sì, alla simmetria,
specialmente sui rulli. Questa cosa è facile
anche sui rulli
impararla, insomma.
Ed è anche consigliato fare una pedalata molto più agile, che va abbastanza meno sulla forza e sulla tecnica.
Io vado a 30 pedalate al minuto in salita.
Un frullino.
No, è un difetto che hanno quasi sempre quelli che arrivano dalla corsa, perché gli sembra di non spingere abbastanza, no? E quindi si va sempre con la pedalata troppo dura. Vai.
Federico, quanti gel con caffeina si possono prendere durante un Ironman?
Allora, la caffeina è come giustamente come il caffè, e ognuno di noi è abituato in modo diverso. Ci sono quelli che non bevono il caffè perché si agitano subito, e quelli che bevono 10 caffè al giorno e dormono come dei bambini. Bisogna provare, e nel mio caso io nelle gare sono sempre stato molto sensibile alla caffeina, e lo utilizzavo quando cominciavano ad accendersi delle spie. Quando la luce si cominciava un po' a spegnere, cominciava a prendere dei gel con caffeina. Oggi si può anche misurare bene quanto si prende. Ci sono i gel con 25, 65 o 100 mg di caffeina.
Però è molto soggettivo.
È soggettivo e sicuramente è un po' un rischio, perché...
Qual è l'effetto, la controindicazione di prendere
se siamo caffeina? Innanzitutto, se siamo molto sensibili alla caffeina, è tachicardia, quindi il primo sintomo, soprattutto se non siamo allenati alla caffeina, quindi magari non prendiamo mai caffè durante le giornate, oppure in allenamento non alleniamo mai questi gel. Certo. E poi ricordo che comunque la caffeina, quando in grande quantità, può essere anche diuretica, ovviamente in grandi quantità. Quindi
ma
cosa
tipo
vuol dire?
Se uno si fa una moca da 3 al mattino.
Sì, sì.
Può essere pericoloso. Non guardate
ogni riferimento
è parte dell'allenamento.
Ormai sei allenato anche.
C'è anche un adattamento della caffeina,
certo,
quindi
sì.
Dobbiamo fare un washout ogni tanto, cioè toglierla completamente per una settimana per tornare a godere di quei benefici.
Vero.
Però voglio raccontarti anche un'altra cosa. C'è un atleta che amiamo tanto, oltre a Daniel Fontana, ovviamente, in questo momento, che è Tadej Pogacar.
Sì.
Lui, per esempio, utilizza i gel con caffeina, quindi almeno 100 mg di caffeina, o prima del momento, non voglio dire dell'attacco, ma nel momento più clou della gara,
okay,
un attimo prima, quindi un 10-20 minuti prima, oppure nell'ultima ora e mezza, ma non per tutta la durata comunque della competizione, proprio per non accumulare così tanto. Esatto, nei momenti topici e anche nella parte più finale.
Interessante.
Gli oceani se prima o poi tra il brulicare della gente se incontrerai la pace che la vita ti ha negato sempre, se finirà la guerra in te, il freddo attrito con il mondo, se capirai che il mio universo ci sei.
Sonica su Radio DJ, siamo ancora insieme per qualche minuto, poi arriva Animal House. C'è un messaggio che ciclicamente ci viene riproposto, perché il documentario a cui fa riferimento questo messaggio in realtà è in circolazione da almeno 3 o 4 anni, però insomma ognuno lo vede quando gli capita. Cosa ne pensate del documentario Game Changers, quello che trovate su Netflix, che racconta della scelta vegana di atleti professionisti che hanno incrementato grazie a questo velocità, tempi di recupero e prestazioni? I produttori, tra i produttori di questo documentario ci sono Lewis Hamilton e Arnold Schwarzenegger. Allora, il primo probabilmente è vegano da tantissimo tempo. Schwarzenegger ha un passato completamente differente,
sì, esatto.
No? Roba da 50 rossi di uovo, insomma.
Sì. Ma in realtà sono uscite molte polemiche a riguardo, perché sicuramente induce riflessione a questo tipo di documentario, quindi riflessione sulle nostre abitudini quotidiane, soprattutto sul consumo della carne, non tanto della carne se di qualità, ma della carne anche dal punto di vista morale, ma della carne soprattutto trattata. C'è anche da dire però che uno dei motivi per cui ha mosso molta polemica era il fatto che non tutti i fattori che subentravano nel miglioramento di queste prestazioni erano stati monitorati, come ad esempio adesso c'è un altro, forse Ale tu mi puoi aiutarmi, un altro documentario
sui gemelli.
Esatto, sui gemelli.
Uno studio gemelli messi in comparazione, chi ha una nutrizione vegana e l'altro onnivora.
Esatto, proprio quello. In realtà non si va a vedere lo stile di vita più in generale, quindi l'esercizio fisico, la genetica, quindi tanti aspetti. Quindi bisogna sempre guardare in senso globale. Sicuramente possono essere comunque un'opportunità di riflessione.
Sì, diciamo che ti fanno capire che è una cosa che si può fare. Poi magari tutto quello che dicono viene un pochino esagerato sotto alcuni punti di vista e un po' meno nell'altro. Cristina, triatleta neofita, nelle frazioni di corsa e nuoto mi succede che nelle prime fasi mi venga una specie di tosse o di conato, che però passa abbastanza presto. Da cosa può dipendere?
Sicuramente la mancanza di abitudini a fare delle transizioni, perché soprattutto in una gara di triathlon, quando si parte di corsa sulla spiaggia e ci si butta in acqua, quindi cambia la posizione del corpo e cambia il tipo di respirazione, quindi abituato abituarsi a questa situazione. Lo stesso quando si sale sulla bicicletta o si scende dalla bicicletta, che è una posizione di seduto, e si comincia, certo, a correre. E comunque controllare e fare degli esercizi di respirazione può aiutare tantissimo.
Massimo, 107 kg per 1,72 m. Costretto per lavoro a molta sedentarietà, vorrei iniziare a usare tapirulane ed ellittica. Secondo voi quanto dovrei fare al giorno e per quanti giorni alla settimana? Innanzitutto, se posso dire a Massimo, se vuoi, settimana prossima, sì, la puntata di Buono a Sapersi sarà dedicata agli allenamenti. Intanto poi il adesso risponde.
Buono a Sapersi.
Vedi?
Prego.
Allora, c'è uno studio molto interessante che mostra che quando noi rimaniamo in posizione seduta per 12 ore e mezzo durante la giornata, quindi non pensarli successivi, pensali cumulativi durante la giornata, e quindi in realtà a questo punto non è così difficile arrivarci, ci vogliono 22 minuti e mezzo di attività per contrastare i pericoli appunto della sedentarietà. Quindi la mia risposta sarebbe ogni giorno 20 minuti, già che ci sei fai 30 se sì, hai 10 minuti in più.
Aggiungo che se parti da zero forse all'inizio non è il caso che tu lo faccia tutti i giorni.
No,
dai,
esatto,
dai tempo
inserisci
al tuo corpo un pochino di abituarsi, specialmente alle articolazioni, perché 107 kg per 1,70 m, insomma, c'è molto da lavorare, anche se è una cosa assolutamente fattibile. Come si chiama? Massimo.
Massimo.
Grande Massimo, ti aspettiamo quando ti chiamerai Minimo, cioè fra minimo qualche mese. Va bene, come va il ginocchio, Daniel? Non mi hai detto niente.
Alti e bassi.
Ride, sempre felice Daniel.
Sì, sto correndo, sono tornato a correre, sto pedalando, sto nuotando, e quindi va bene. Ho avuto qualche, come dicevo prima, quando uno comincia a mettere una toppa da una parte, comincia a avere un problema dell'altra. Adesso mi fa un po' male l'altro ginocchio e quindi ho già chiamato Loris, Loris Perticarini,
ma chi è la vittima fra te e Loris? Lui è vittima tua o tu?
Lui è vittima mia quando viene ai nostri camp a pedalare e poi si fa ripagare quando...
Però è normale, insomma, no? Che se uno ha un ginocchio che è appena stato operato tende inconsciamente a caricare di più l'altro.
Anche consciamente, comincia a zoppicare, però bisogna avere pazienza, bisogna continuare a lavorare tutti i giorni, non fermarsi, non demoralizzare, che il corpo è magico e si adatta.
Che bello, che bella chiusura, il corpo è magico.
Grazie, abbiamo finito, buona domenica, noi ci risentiamo settimana prossima.
Hai sentito? A maggio c'è il compleanno di Iperceramica.
Dobbiamo fare un regalo.
Ce lo fanno loro. Per i 20 anni ci sono 20 prodotti con sconti mai visti e 1000 offerte su pavimenti, bagni, rivestimenti.
E andiamo a vederli. Tra l'altro in negozio c'è anche Ristruttura Smart, che ci segue in tutti i lavori.
Ah, loro ristrutturano e noi risparmiamo. Mi piace.
Iperceramica. Vieni a innamorarti di casa tua.